Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici, che vi parla Dario Sarnataro per Forza Napoli sempre sino alle 13. Allora ragazzi, è il momento di parlare di Bologna-Napoli. Vi chiediamo subito al 339-666-9990, ma anche tramite il filo diretto tra un po' con Antonio Giordano allo 081-63-6363, chi fareste giocare a Bologna? Chi tra Lindstrom, Elmas, Raspadori, Nathan e gli altri poco utilizzati? C'è bisogno di turnover, c'è bisogno di vedere forze fresche. Tra l'altro ci sono anche due giocatori, Cajuste e Rachmani, che sono in dubbio per la gara di Bologna, e tra un po' con Pasqualettina, ma anche più tardi in Marte Sport Live, vi aggiorneremo sulle condizioni di questi due atleti. Allora, 339-666-9990, chi fareste giocare contro il Bologna, chi vorreste vedere? Per esempio Lindstrom, Nathan, ma anche Elmas, Raspadori, piuttosto che Mario Rui, che già è uno che potrebbe già giocare, o anche gli altri, chissà, magari vi aspettate di vedere Zanoli, Gaetano, non esageriamo, potremmo dire, però lo stesso Simeone, Scalpita, insomma. Fate un po' voi la formazione anti-Bologna in questa trasmissione Forza Napoli sempre. Intanto Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Ciao Pasquale, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Allora, aspettiamo l'esito degli esami per Cajuste e Rachmani. La sensazione qual è ad oggi?
Prima degli esami Rachmani no, Cajuste potrebbe recuperare, però aspettiamo. Questione di minuti, insomma, non ho detto no. Ieri era questa Rachmani più verso il forfetto. Cajuste, insomma, che vicino poteva recuperare, perché non era niente di grave, insomma, l'affaticamento muscolare. Però quando fai degli accertamenti, poi, come dire, le sensazioni possono essere o confermate o completamente rovesciate.
Sì, esattamente, si vedono lesioni o meno. Su Rachmani, ricordiamo, in panchina col Genoa per un affaticamento muscolare, 13 minuti scarsi contro lo Sporting Braga, e quindi è al 99% salta Bologna. Intanto il tuo pensiero, Pasquale, chi potrebbe o dovrebbe giocare domenica, soprattutto chi ti piacerebbe vedere in campo?
Secondo me dovrebbero giocare Mario Rui ed Elmas, nel senso che io farei un cambio a centrocampo sicuro, perché credo che anche Sabbia abbia bisogno di riposo. Per quanto riguarda chi mi piacerebbe, potrei dirti Lindstrom.
Praticamente non l'abbiamo mai visto.
Esatto, potrei dirti Raspadori, però onestamente io Raspadori lo preferisco da centrale, da sottopunta, che da esterno. Quindi se dovessi fare due cambi in difesa, Mario Rui e non Nathan, cioè nel senso la coppia Ostigard Nathan secondo me potrebbe presentare un po' un rischio, sì, non avrei mai giocato.
È vero.
Magari la farei con l'Udinese, Mario Rui però lo farei giocare, e farei, ti ripeto, fare almeno uno dei tre del centrocampo. Credo che il maggiore indiziato possibilmente possa essere Anguissa, e lo farei riposare. Sostituto naturale, anche se un giocatore diverso è Cajuste, ma non sappiamo come sta. Però mezzala, insomma, può farla anche Elmas sicuramente.
Sono d'accordo con te assolutamente. Nel frattempo ricordiamo che a Bologna c'è il divieto purtroppo di trasferta per i tifosi residenti in Campania. Il club Milano Azzurra scenderà una protesta senza striscioni e bandiere per solidarietà nei confronti dei tifosi campani che non possono assistere alla partita. Per quanto riguarda la presenza, nonostante questo divieto, ci saranno 7-8 mila almeno tifosi del Napoli, ovviamente dei club del nord e delle altre parti d'Italia.
Ma speriamo si diverta.
Speriamo si diverta, soprattutto. Facciamo gli auguri anche a Maurizio che ci ascolta, Maurizio Griscitelli, presidente del Napoli Club Bologna, in particolare a proposito di Bologna-Napoli. Per il resto non è ancora chiaro il programma del Napoli prima di questa sfida del domenica alle 18, ricordiamo. Se Garcia parla.
L'allenamento oggi è mattina, quindi sta per finire.
Domani
pomeriggio. No, non ho ancora notizie sulla conferenza. Anche questa, appena sono notizie, ti aggiorno in diretta.
Perfetto, Pasquale, grazie, un abbraccio.
E buon ciao Dario.
Grazie al nostro Pasquale Tina. Intanto i vostri messaggi: Meretti, Lorenzo, Jesus, Ostigard, Rui, Cajuste, Lobotka, Raspadori, Lindstrom, Kvara, Osimhen. Ha dato anche la formazione all'amico, quindi con un 4-2-3-1. Poi ancora questo amico scrive Nathan, vorrei vedere, semplicemente secco. Poi ancora, sempre al 339-666-9990, ecco la formazione 4-4-2: Meretti, Di Lorenzo, Rachmani, Ostigard, Rui. Ma Rachmani al 99% non gioca, caro amico. Comunque Kvara, Lobo, Zambo, Ghissà, Elmas, Raspadori, Osia. Quindi 4-4-2 con Kvara ed Elmas sulle fasce. Fuori Zirischi e Politano, scrive appunto Bruno. E ancora messaggi: l'Inter che ha pareggiato all'ultimo minuto in Champions l'ha ha avuto la forza e volontà, mentre il Napoli, che ha rimontato due gol a Genova nel finale, fa schifo. Com'è possibile? Maurizio, auguri tra l'altro, buon onomastico a te, che aggiunge: ma è vero che anche in Europa comanda Milano, e Milan è quasi fuori già, visto che ha pareggiato in casa con la più scarsa del girone. Vediamo che succede, ragazzi, che ti devo dire su questo fronte, diciamo, della gestione della comunicazione. Seguite Radio Marte, ci togliamo il pensiero. Buondì, chi non farei giocare Anghissa, una brutta copia al momento di quello che l'anno scorso era al top a livello europeo, mettendo Gaetano, arretrando Zielo e mettendo Elmas, e il pensiero di Robbe. Allora continuate a scriverci al 339-666-9990. Tra un po' anche Antonio Giordano, per fare domande in diretta, Antonio Giordano, lo 0816363. Andremo anche da Stefan Swok, che ha visto il Bologna varie volte in questo campionato da vicino. Quest'altro amico scrive: Kvara e Politano non si toccano, Lindstrom ben venga, ma al posto di chi? Scrive Gino. Vabbè, un'alternanza con Politano ci può anche essere, no? Per Lindstrom, che è stato preso per raccogliere l'eredità di Lozano, pur avendo caratteristiche un po' diverse da Lozano. Questi i vostri messaggi, noi ci fermiamo, pochi istanti di pubblicità, poi Antonio Giordano prontissimo per capire che tipo di Napoli, se ci sarà Bologna, che tipo di scelte deve o dovrebbe fare o farà Rudy Garcia. Tra poco. Sì, perché poi la vittoria del Napoli di mercoledì col Braga deve portare comunque un minimo di fiducia, anche se non ha giocato bene, abbiamo già analizzato. Quindi per Bologna-Napoli bisogna essere, non dico ottimisti, ma fiduciosi, soprattutto per spingere l'infa positiva al Napoli. Questo messaggio vocale, ascoltiamolo subito, di questo amico. Cosa dice? Ascoltiamo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Ciro di Pomigliano. Il problema del Napoli non è il Garcia e la squadra, che abbiamo una difesa che fa acqua dappertutto, perché quel buffone del presidente, quel ruffone che si vuole abbuffare soltanto lui e la sua famiglia, non ha preso due difensori forti. Quest'anno ci voleva due difensori forti, ci volevano, e un sostituto di Anguissà, sapendo buttare tutti i soldi in tasca.
No, esageriamo, amico Ciro, bisogna essere sempre educati. Si è arrabbiato il presidente, però non dire cose di insulti, non li accettiamo, francamente. Allora, tanti messaggi che arrivano. Chi fareste giocare contro il Bologna al 339-666-9990? Bisogna essere positivi almeno, poi è chiaro, i segnali che arrivano dal campo non sono esaltanti. Allora ne parliamo di come il Napoli doveva affrontare il Bologna, con quali scelte. Ma innanzitutto vi diamo la possibilità di fare domande in diretta ad Antonio Giordano. Buongiorno Antonio.
Buongiorno a te.
Bentrovato, bentrovato. Corriere dello Sport, ovviamente, firma prestigiosa 0816363. Ovviamente, tra l'altro, vi ricordo che Antonio Giordano è uno dei quattro moschettieri, lui, Modugno, Marchetti e Fedeli, i nostri quattro opinionisti. Antonio risponde subito all'amico Ciro: la Ruffone ha speso sul mercato 100 milioni, ma infatti poi se non ha comprato un difensore forte possiamo essere d'accordo, ma che se hai messo i soldi in tasca no, francamente, caro Ciro, quindi manteniamo la calma. Però prima di andare alle telefonate 0816363 per fare domande in diretta ad Antonio Giordano, Antonio, ti ricordo, visto che tu hai ormai una certa età, che bisogna fare la formazione del fantacalcio, perché la serie riparte già questa sera.
Sì, però invece di ricordare che devo fare la formazione, ricordo pure che ho vinto largamente, c'è una squadra che dà un calcio spettacolo.
Ma quale calcio spettacolo?
Fanta spettacolo lo chiamano.
Sì, vabbè, come se fosse dipendesse dall'allenatore.
Ci mette le scelte mie.
Dal fattore C dipende, amico mio.
Vitamina C.
Più o meno. Salernitana, Frosinone, 18:30, 20:45, Lecce, Genoa. Si parte subito con la quinta giornata. Tutti i giorni si gioca, una cosa abbastanza brutta per noi romantici. Intanto, chi vorresti vedere, Antonio Giordano, in particolare domenica alle 18 a Bologna? Tra Elmas, Lindstrom, Nathan, non so, Raspadori, Simeone, Zanoni, Zerbini.
Ma intanto vorrei vedere il Napoli.
Già questo è abbastanza.
In certe cose che non mi sono dispiaciute in questa fase iniziale, e possibilmente senza le cose che invece credo abbiano preoccupato un po' tutti, compreso Garcia, perché poi sono andato a risentirmi la conferenza stampa, io non c'ero giù mentre lui parlava, era ancora su a scrivere dopo la partita con il Braga, e devo riconoscere che, insomma, se uno non interpreta, lui dice delle cose che sono inattaccabili dal punto di vista anche etico, cioè, poi non tutto è andato come volevamo, lo dice con una faccia, come per dire Lo so pure io che c'è qualcosa che non va.
Quindi... Meno male, no? Perché insomma alla fine poi...
Sì, no, a me dispiace, poi che, sai,
coscienza dei problemi è il primo modo per superarli, no? Il primo passo. Però ti blocco perché spazio assolutamente ai nostri amici ascoltatori.
Volevi un nome, ti dico Lindstrom.
Ah, ok, perfetto. 0816363 Biagio, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, Biagio. Vai, dici la tua, anzi fai domanda a Antonio. Vai.
Sì, subito. Allora, io tutta l'estate sono stato un po' fuori, ringraziando a Dio, quindi per avere contatti con Napoli compravo il Corriere dello Sport. Quindi il dottor Giordano...
Compravi? Adesso invece no?
Lo leggevo perché mi manteneva anche in contatto con Napoli.
Sì.
E tutti i suoi articoli. E il 90% mi sono sempre trovato d'accordo.
Bene.
Mo io volevo dal dottor Giordano, se è possibile, fare da pompiere, perché ieri ho dovuto spegnere la radio perché non ne potevo più delle telefonate di pseudo tifosi, lo stesso che ha chiamato uno prima, che parlava di anguità.
Ok, pompiere, no, calmi, vai al dunque, Biagio, ci sono molti amici che chiamano.
Io non lo so, dottor Giordano. Ma com'è possibile questa critica feroce quando voi le cose non sono così drammatiche?
Ok, Biagio, grazie. Nel frattempo devo ricordare che il numero da chiamare per intervenire in diretta è 0816363 e non quello di WhatsApp 339 eccetera eccetera, perché arrivano telefonate anche lì. Antonio, a te.
Sì, effettivamente c'è un clima abbastanza pesante intorno alla squadra, ma questo non riguarda giornali, giornalisti e radio, che hanno il dovere poi di avere, come dire, delle posizioni, anche delle visioni proprio personali e oggettive. Ovviamente c'è un clima pesante in una certa parte della tifoseria, ma questo è il malessere dei tempi moderni. Cioè, io forse perché, come dicevo prima, sono veramente vecchio, i social fanno da amplificatori,
sì,
e i social non aiutano. Però detto ciò, ha ragione l'ascoltatore, che ringrazio per essersi accompagnato durante l'estate col Corriere dello Sport. Insomma, voglio dire, giusto avere un sano principio critico, ma dopo calma, poi
non c'è senso. Sì, non sono, ci sono, ci sono segnali, sì, che senso, vanno oltre i dati oggettivi, no? I 7 punti in 4 partite non sono pochissimi.
C'è una cosa che possiamo dire senza che nessuno si risenta: lo sapevamo che sarebbe finita così, perché queste sono le vecchie storie del calcio, non è cambiato mai niente. Dopo che hai vinto uno scudetto e l'hai vinto in quel modo, è chiaro che esisterà per sempre un partito dei nostalgici che riconosco e nei confronti dei quali ho grande, come dire, comprensione. Cioè, Spalletti non ha segnato un anno. Spalletti ha segnato la storia,
e sappiamo anche però la situazione comunque sarebbe andata anche con Spalletti, sarebbe stato irripetibile, però forse aspettavamo di più. Però ti blocco, sai perché? Perché dobbiamo dare spazio, domande e risposte a raffica, se potete. Vai, cari amici, anche Antonio. Angelo, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io premesso, allora facciamo così, troviamo un punto d'accordo. Della Rendi ci ha regalato un sogno, quindi per me è sufficiente, il resto è noia. Io lo ringrazierò, se però dico o c'è un progetto o non c'è. Con cosa voglio dire? Noi possiamo fare tutte le formazioni che vogliamo, ma noi abbiamo un problema che è insormontabile, che non è risolvibile. Indovinate qual è? Vi faccio io la domanda a voi: qual è il problema che purtroppo non possiamo risolvere, che fa parte di un reparto della squadra? Secondo qual è?
Il difensore?
Noi abbiamo una delle difese più scarse della Serie A. Ostica e Jesus non giocherebbero neanche nel Bologna che andiamo a affrontare, ed è quello un dato che neanche Garcia ci può fare qualcosa. Allora
sì,
voglio dire, tu vuoi comprare Veiga? Quanto vuoi spendere e poi non pensi a sistemare la difesa? Allora non c'è più,
grazie,
Angelo. Non c'è progetto.
Non c'è progetto.
Vai.
Certo, sì, assolutamente. No. Ti saluto per dare spazio agli altri. 0816363. Antonio, a te.
Mettiamoci d'accordo con me stesso: questa è la stessa squadra, è lo stesso club. E l'anno scorso veniva definito visionario, certo, c'era aggiunto lì e questo ha aggiunto. E seconda cosa, questa è la miglior difesa del campionato senza Kim, ovviamente Rachmani, quindi con la terza e la quarta scelta dell'anno scorso, e col rinforzo che è diventata di fatto a questo punto la quinta. Quindi, sono tutte verità, ma sono anche tutte falsità. Quindi,
cioè, attendiamo il campo per capirne di più su Nathan, e poi se effettivamente Ostigard, Mangesus l'anno scorso insomma erano le riserve. Obiettivamente, andiamo ad Antonio, buongiorno.
Pronto, buongiorno, un saluto al dottor Giordano.
Grazie, buongiorno a lei.
Senta, io già chiamai con Gianluca che c'era ospite fedele, però fedele è bravo, lei lo è altrettanto, volevo riproporre la mia stessa quesito. Voglio fare l'esempio di Allegri, quando andò alla Juve di Conte. Allegri per me era, quando era ancora un allenatore da me stimato, la mia una battuta, lo è ancora per me uno dei più grandi allenatori d'Italia. Sono tifosissimo del Napoli.
Uno che la pensa come me.
Vai, vai Antonio, bene. Vai la domanda, perdonami.
Sì,
vai.
Dunque, lui giocava con la difesa a 4. Quando andò alla Juve, sì, non fece altro che fare un copia e incolla di Allegri. Giustamente, sì, giustamente era una Juve vincente e ci ha vinto 4 scudetti. Ora, con tutto il dovuto rispetto a Garcia, che per me non è colpa sua, partiamo da questo presupposto che qua siamo tutti brave persone professionisti. Chi gli ha detto di cambiare? Tu non sei un fenomeno, guarda che sei molto più fenomeno se facevi il copia e incolla di Spalletti piuttosto che inventarti scene diverse.
Chiarissimo, grazie. Grazie.
Ciao ragazzi.
Ciao, grazie. Ciao. Antonio, tra l'altro Allegri veniva, insomma, andata alla Juventus dopo l'esperienza al Milan.
Sì, giocava a 4, aveva sempre giocato a 4, 4-3-1-2.
Anche al Canone, il Milan ha vinto lo scudetto col Milan, non è che veniva da nulla, insomma.
Sì, sì, aveva vinto lo scudetto, ma giocando in un calcio diverso.
Sì, no, per dire, insomma, ha ragione Antonio?
Arrivò al secondo giro, erano condizioni diverse.
No, però la domanda di Antonio era precisa, chi gliel'ha detto di cambiare a Garcia?
Credo che la mattina allo specchio se lo sia raccomandato da sé.
Anche perché io sottolineo sempre, prego prego Antonio, stavi concludendo la
è comunque era complicato riprodurre quel calcio lì, questo calcio qui, non che non lo fosse riprodurre il calcio di Conte, perché poi Allegri è stato bravissimo a intervenire nel tempo, il primo anno è stato di 3-3, ma intanto ha cominciato a cambiare, quando vince a Dortmund mi pare che giochi a 4, però andrò a rivedermi il tabellino alla disposizione. E poi ci ha messo del suo, cioè nei 5 scudetti di Allegri alla Juve c'è tanto di Allegri, c'è tutto di Allegri.
C'è un altro Antonio per te, buongiorno.
Buongiorno, la faccia di Antonio.
Esatto.
Posso fare una piccola premessa se è possibile?
Vai,
prima
vai,
della
vai,
domanda.
Certo,
è un piacere parlare con Antonio Giordano, vi spiego un motivo, ma anche con Dario, con Gianluca, perché quando invece poi si vedono trasmissioni dove vengono persone, ma non è questione di venire da fuori in generale, no, non è quello. È che non sapere le cose serie del Napoli, non dire cose concrete, cose importanti sul Napoli.
No, diglielo che anche io vengo da fuori, sono cavaiolo.
Esatto.
No, penso mi hai capito Antonio, sentire per esempio Garcia il miglior, cioè difendere a prescindere Garcia senza analizzare, questo dà un po' fastidio. Vabbè, detto questo Antonio ti faccio una domanda. Io sono assolutamente in contrapposizione con l'ascoltatore di prima. Anzi dico, caro Garcia, caro mister, mi rivolgo direttamente a lei. Vuole fare il calcio all'Inzaghi di ripartenza? Va bene. Vuole fare il calcio aggressivo, forte come Conte? Va bene. Vuole fare il tiki-taka? Va bene. L'importante, caro mister, la prego, dia un animo e un gioco a questo Napoli. Grazie.
Ok, grazie Antonio. Cioè, di andare deciso su una strada e non essere
subito. È quello che stavo forse cercando questo di dire prima, se Tarnadaro non avesse stroncato il pensiero.
Ah, scusate, io lo spazio di fuori. Beh, abbi pazienza, tu sei.
No, prima si parlava della analogia barra differenza tra Allegri dopo Conte e Garcia dopo Spalletti. E avevo avuto modo di dire che siamo dentro due casi più o meno differenti, però non era facile entrare dentro questo Napoli ed entrarci in questa maniera qua, ecco.
No, indubbiamente.
Però è chiaro che poi sta cercando qualcosa di identitario, spero lo trovi in fretta, perché insomma in questo momento ancora non c'è riuscito. Alcune cose ci stanno, ma sono ancora poche.
Eh sì, ti lascio prima della pubblicità, ma poi torniamo insieme, c'è anche un altro ospite con te tra un po', con questo messaggio di Francesco. Oltre a salutare il grande Antonio Giordano, oggi ti dice bene, vorrei sapere cosa ne pensate del fatto che vedo una squadra che ha smarrito il sorriso, a differenza dello scorso anno vedo giocatori che non ridono, oltre al fatto che nelle ultime due partite la squadra ha avuto una involuzione. Cosa ne pensate? Il Napoli non sorride più, Antonio, ti lascio rispondere tra giusto 200 secondi, ok? Pubblicità e torniamo.
Ok.
Eccoci tornati allora con Antonio Giordano, Corriere dello Sport, filo diretto 0816363. Caro Antonio, devi rispondere alla domanda dell'amico di prima, Francesco, se il Napoli ha perso il sorriso. Ma prima, così se ne rispondi a due, E ti faccio parlare con Andrea. Andrea, buongiorno. Ah, è caduto Andrea. Allora, Antonio, a te.
Il sorriso è uno stato dell'animo, e lo stato dell'animo te lo danno: uno, le vittorie; due, la bellezza e la consapevolezza che tu viva nella bellezza, come l'anno scorso.
L'Apoli ha vinto, però non ha brillato, quindi non ride. Questo è il tradotto.
Semplicemente per ora è così. Cioè, per ora.
No, per carità. Infatti, speriamo già di poter sorridere noi e il Napoli domenica. Angelo, buongiorno.
Buongiorno al direttore. Senta, io volevo dire una semplice domanda al signore dei giornalisti, perché lui è un signore dei giornalisti.
È vero.
Ma è mai possibile che, avendo giocatori tutti i santi giorni davanti ai giochi, non riesci a capire il problema che noi abbiamo in difesa? Ma se mi dici che da Spadori puoi giocare in tutti i ruoli d'attacco, non è che Di Lorenzo puoi giocare in tutti i ruoli della difesa, e in questo caso come centrale? No. Che quel conto mi riguarda lo metterei anche in porta Di Lorenzo. Buona giornata.
Grazie Angelo. Peraltro Di Lorenzo ha giocato difensore centrale in momento di emergenza con Gattuso, e anche bene l'ho fatto. Risposta tua.
La prima cosa, grazie per le belle parole. La seconda cosa è che anche io lo metterei persino centravanti, però non puoi perdere Di Lorenzo.
Lo so, è vero. D'accordo.
Il fattore Di Lorenzo è troppo importante in questo momento per pensare di dover turare una palla ed aprirne un'altra poi. E quindi la speranza è che Nathan viene, come dire, a costruire l'investimento di questa estate difensiva del capo della scouting, deve dimostrare, non dico di valere Kim, ma di valere il Napoli in prospettiva.
Intanto ci ha raggiunto al telefono un altro ospite ex azzurro, bomber indimenticato, indimenticabile, e anche opinionista da Zon, Stefan Swok. Ciao Stefan, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ascoltavi Antonio Giordano dall'altra parte.
Ciao Stefan.
Caro Stefan, andiamo con te direttamente a parlare di Bologna-Napoli, anche perché hai commentato una o due gare, mi pare, del Bologna per da Zon. Io credo che sia una partita difficile, sbaglio a dire così?
No, a parte il fatto che in Italia partite difficili, partite facili non ce ne sono mai, bisogna sempre stare molto attenti, ma Bologna è una delle squadre, secondo me, che applica un calcio molto propositivo, sempre in avanti, cerca sempre di essere, diciamo che un pareggio sia sempre una conseguenza di una non vittoria e non di una, non sconfitta, no? C'è un allenatore molto preparato, ha un attaccante che, se anche non ha fatto tantissimi gol fino ad oggi, secondo me è un attaccante di cui si sentirà parlare, che è Dirkse, perché gioca benissimo per la squadra, bravo tecnicamente, si muove bene, carica bene per i compagni, insomma ha giocatori importanti in Bologna, un allenatore con una mentalità sicuramente non risparmina, ma per cercare di andare in avanti e fare gol e cercare di imporre il proprio gioco, perciò non sarà sicuramente una partita facile. Poi se il Napoli fa il Napoli come lo faceva sempre l'anno scorso, un po' meno quest'anno, sicuramente la partita la può vincere, però deve tornare a certi livelli. Quello che ha fatto fino adesso, secondo me, col Bologna potrebbe non bastare.
Ecco, infatti, serve qualcosa in più, uno scatto in avanti in generale, specie a Bologna. Ha ragione Stefano, Antonio, perché il Bologna di Thiago Motta gioca effettivamente bene ed ha un'identità precisa.
Thiago Motta è tra i più bravi allenatori in circolazione,
ecco,
della nuova generazione. L'ha dimostrato, si porta appresso un bagaglio calcistico impressionante, quello di chi ha, immagino, 500 partite ad altissimi livelli e tutti in grandi club, con curriculum invidiabile. E poi soprattutto il Bologna ha un fenomeno fuori dal campo, che si chiama Giovanni Sartori. Prima, quando Stefan parlava di Dirkse, mi ricordavo dei giorni bui dell'arrivo, quando si storceva il naso. Io credo che questa vita abbia sbagliato più volte a fare la spesa al supermercato che non quelle del calcio. Quindi
sì, che poi là c'entra la signora Sartori là dentro, c'entra, quindi là ha dato indicazioni diverse a quelle che poi
no,
ma tutta la parte è un grande direttore. Ah, proprio, appunto, ecco, infatti
era lui che non le rispettava, e quindi detto ciò, la partita è molto difficile, come ha detto Stefano,
è la conseguenza del risultato, la dai tu, sei tu che la imprimi. E se sono più bravi gli altri, vuol dire che saranno loro a imprimere.
Però richiedo Stefan, sicuramente è così, è anche vero che con Tiago Motta il Bologna, te lo chiedo, gioca le partite. A Torino la Juventus meritava di vincere, ha giocato anche una discreta gara difensiva, però può darsi, e te lo chiedo, che uno come Osimhen abbia qualche spazio in più, nel senso che Bologna non difende troppo basso?
No, non difende troppo basso, ma sai, è anche un allenatore che sa adattarsi, eh? Io non penso che gli lasci 40 metri
Beh, certo, non è stupido
Osimhen, perché sennò diventa, sai, l'allenatore è bravo quando è poco integralista, secondo me, no? Quando sa che la sua squadra può adattarsi, si deve adattare anche a certe caratteristiche, non snaturare il proprio gioco, però si può adattare a certe caratteristiche quando è in un possesso palla. Però il Bologna è una di quelle squadre che gli piace tenere il possesso palla, cioè non... e il Napoli è una caratteristica, è una prerogativa del Napoli dell'anno scorso, no? È la squadra in Serie A che ha avuto più possesso palla, quest'anno non è così, è quello che a me non dico preoccupa, perché siamo solo all'inizio, no? Però la diversità di questo Napoli passa meno da Lobotka, passa meno centralmente, insomma è un Napoli che sicuramente ha giocatori che possono impensierire il Bologna, come ti ho detto prima, a patto che torni, non dico quello dell'anno scorso, perché quello dell'anno scorso sarà difficilissimo da vedere, un Napoli che non ha sbagliato niente, un Napoli che rappresentava la perfezione, anche se la perfezione è difficile da raggiungere, però insomma è stato un Napoli stupendo, difficile vederlo quest'anno, però un Napoli che può sicuramente essere protagonista, a patto che inizi a migliorare in qualcosa. Però il Bologna è una squadra che può dare fastidio e sicuramente si adatterà un po' alle caratteristiche dei giocatori del Napoli.
Ma quando un giocatore è fuori forma, deve giocare per trovare la forma o deve riposare? La domanda di Renato, il riferimento che ci viene più facile da fare è Anghissa, ma anche forse a Kvaratskhelia. Che succede domenica con questi due, Antonio, per te? In attesa degli allenamenti, anche delle eventuali dichiarazioni di Garcia.
No, essendo andato a leggere il mio curriculum calcistico, credo che sia giusto risponda Stefano a questa domanda.
Vabbè. Poi torna da te, tanto non ti muovo.
No, sicuramente in una squadra ci devono essere dei giocatori, è brutto dirlo, no? Sanno che giocano sempre. Ci sono dei giocatori su cui una squadra deve basare, logico poi che alla lunga non rende, logico, però devono sapere che loro sono in campo e sono determinanti. Faccio un esempio, non per dar contro Garcia, perché a me non piace dar contro nessuno, mi piace trovare più la soluzione che i problemi, però l'anno scorso non si poteva mai immaginare una partita dove insieme uscivano Anghissà, Lobotka e Kvaratskhelia.
No, quest'anno è caduto, cioè, quest'anno è caduto,
non è mai,
no, ma
non è mai
66 resi poi Stefan.
Perciò adesso, senza nulla togliere alle 20 secondo me, lo racconto.
Facciamo un patto con Garcia, lasciali dentro fino all'80esimo, almeno uno dei due.
Io penso che se c'è qualcuno che corre la giocata come Lampo.
Abbiamo perso un attimo, Stefano, scusami. Ti sentiamo male, è caduta salta la linea ogni due secondi. No. Vediamo se riusciamo.
Sente meglio adesso?
Sì, adesso sì.
Ecco, stavo dicendo, sentiamo le foglie del gruppo, secondo me è un giocatore che verrà fuori, però è più facile che con una giocata me la risolva più Kvaratskhelia se mancano 20 minuti alla fine.
Indubbiamente. Nel salutarti, Stefan, ma domenica abbiamo fatto questa domanda a tutti i nostri ascoltatori, la facciamo ancora. Chi vorresti vedere in campo tra quelli evidentemente che hanno giocato di meno? Lindstrom, Raspadori, Elmas, non so, Caiussi si recupera.
In questo momento Raspadori.
In
questo momento Raspadori, perché si è visto che sta in uno stato di forma buonissimo, anche è entrato anche, diciamo, all'ultimo di campionato a Genova, ha fatto gol, è uno che crea spazi, uno che in questo momento Raspadori. Poi logico che pian piano mi piacerebbe vederli tutti e tutti far bene, però in questo momento qua ero stagione.
Grazie Stefano, un abbraccio.
Grazie
alla prossima.
A voi, ciao Antonio,
un grande abbraccio. Ciao, Stefan. Svuoc, prima di salutare Antonio Giordano, due domande, due delle tante che sono arrivate
a entrambi. Io che sto per fare la spesa.
La spesa anche tu? Quindi attenzione che sbagli peggio di Sartori, secondo me.
Sì.
E quindi solidarietà alla signora Giordano. Gioia da Milano domanda per il mitico Giordano: se lui diventasse direttore, direbbe che il non con... che direbbe che va. Non ho capito, credo che Garcia sia un nuovo Re Sole. Vabbè, non si è capita questa domanda, Gianni, abbia pazienza.
No, vabbè, la domanda sbruciata in partenza non diventano mai direttore.
Esatto, dottor Giordano, perché non è stato preso Tiago Motta? Risultati alla mano, fa bene da anni e aveva fame. Saluti Antonio da Casoria. Manda a fare della Renzi. Lo so, vabbè, ti salvi troppo, ma questa non è la risposta, dai.
No, vabbè, ma non posso.
Io l'avrei preso, però è chiaro.
Evidentemente non ci fa empatia, dai.
Non ci vengono patite. Tra l'altro, il Napoli, per propria disciplina, non vuole contattare o ingaggiare allenatori sotto contratto. O devono liberarsi.
No, no,
o...
però l'hanno contattato, quindi possono dire quello che vogliono, non ci hanno parlato.
Ah, ecco, vedi, quindi non è andata. Non è andata
quindi, no, ma l'ho anche scritto, quindi
sì,
non
sì,
è che.
Mi ricordo.
Ma è come la, questa è una buffa storia dei contratti, delle clausole, che valgono per il Napoli e poi non valgono per gli altri, com'è? O del rispetto dei contratti. Dov'è Demme?
Sì.
No, perché se no, se le cose non si dicono, poi si passa quasi per fiancheggiatori o per distratti. Io non sono né tu né noi, siamo né fiancheggiatori né distratti. Poi
sì.
Se qualcuno ti dice, ah, però stai sempre lì a criticare, vabbè, decidetevi voi cosa volete che facciamo.
Ah, ecco, questa è la domanda. Aspetta. Chiarissimo, intanto il tuo pensiero. Se Giordano diventasse direttore, direbbe che il vecchio direttore non lo conosce, direttore di giornale. Questa è fine questa domanda.
No, no, assolutamente. Sono molto legato a Zazzaroni.
No, ho capito, vabbè, hai capito, dai, non dribblare, hai capito. Allora, se diventassi direttore di Radio Marte, diresti, ma non conosco il direttore che c'era prima, non conosco il passato.
Ah, no. Ma no, direi soltanto non conosco Sarnatale.
Ecco.
Non l'ho mai conosciuto. Cioè
non voglio non conoscerlo soprattutto. Io non direi mai.
No, non l'avevo capito. Sì, è chiaro che ora l'ho capito. Sì.
È stata una frase che tu sei,
no,
spero.
Ma...
sì.
Dialettico di comunicazione.
Sì,
qualcosa gli è venuto meno.
Sì, penso che si sia pentito anche di questa frase.
A me l'uomo non dispiace, poi anzi... ha un suo modo di essere anche abbastanza personalizzato. È chiaro che tutto è condizionato dal campo, dai risultati. Non parlo per me, parlo per la gente. Noi abbiamo due differenti modi di interpretare le cose, per fortuna, e non dico che quella dei giornalisti sia migliore, dico sia semplicemente diversa. E quindi bisogna comprendere che la dimensione in cui Garcia è piombato era una dimensione surreale. Si è capito di una città in cui è carnevale tutti i giorni, è capodanno tutti i giorni, è Natale tutti i giorni, perché dopo 33 anni sono successe delle cose che, per dare una buffa citazione, una citazione cinematografica che in bocca a me sono una buffa, sono capitate cose che noi uomini non avremmo mai immaginato.
Sì. Va bene, Antonio, ti mando un grande abbraccio, buona spesa e buona giornata.
Dai, grazie, però ti conoscerò per sempre.
Meno male, mi si è salvato con questa cosa, almeno non mi sono offeso. Un abbraccio a Antonio Giordano, quello dello sport, tra un po' Davide Polizzi di Sky, per capire ancora come il Bologna giocherà domenica. Intanto pubblicità, poi anche i vostri messaggi da leggere. Eccoci tornati, cari amici, i vostri messaggi. Domenica 4-2-3-1, Maret Zanoli, Di Lorenzo, Nathan Rui, Kajuste Anghissak, Vara Raspadori, Lindstrom, Osimhen per questo amico. Poi ancora messaggi, Natale De Arzano, ma Demme è tanto inferiore a questi centrocampisti in queste condizioni? Io credo di no. Con Gattuso salvò il Napoli, ricordiamolo. Beh, al di là del fatto che Demme è fuori dal progetto, ma è anche fuori condizione, perché ha fatto una preparazione a singhiozzo e lavora ancora a parte. Intanto su Bologna e Napoli ci concentriamo ancora una volta sulla Serie A, che riparte già questa sera, l'abbiamo detto, con il collega di Sky, telecronista, che ha visto anche alcune gare del Bologna quest'anno, Davide Polizzi. Ciao Davide, benvenuto su Marte.
Ciao Dario, ciao ragazzi, grazie a tutti, è un piacere, grazie per l'invito.
Grazie a te, caro Davide. Allora, dicevamo poco fa che obiettivamente è una gara non facile per il Napoli, per questo Napoli contro questo Bologna. Ho detto bene?
Sì, sono perfettamente d'accordo. Partiamo dalle buone notizie. Napoli è l'unica italiana che è riuscita a vincere in Champions e questo anche dal punto di vista psicologico può dare, certo, può dare una grossa mano. Io credo che il Napoli sia partito male, ma non è che lo credo io, è evidente, no? È lampante.
Sì.
Però, aspetterei un attimino prima di diventare particolarmente pessimista. È chiaro che lì dietro c'è un problema in difesa, è un mistero il fatto che Nathan ancora non sia stato provato, diciamo, con un minutaggio importante, considerando che poi alla fine ha giocato solo gli ultimissimi minuti della partita contro lo Sporting Braga, peraltro messo in una posizione che non è propriamente la sua, no, perché lui comunque può fare il terzino, può giocare anche a tre, poi lì alla fine Garcia si era messo a cinque dietro per difendere giustamente il risultato. Sono ancora un po' più perplesso invece per la gestione di Lindstrom, devo essere sincero, al di là del fatto che ci ho puntato forte sul fantacalcio.
Ce l'ho anch'io, uno dei due che faccio, ce l'ho anch'io.
Capito? Il Napoli l'ha pagato, non è che l'ha preso a bruscolini, e di conseguenza mi aspettavo onestamente in questo momento anche per lui un minutaggio più importante, anche perché ha caratteristiche simili ma non identiche a quelle di Politano. In un momento in cui la squadra fa così tanta fatica a segnare, mi aspettavo di vederlo un po' più spesso in campo. Detto questo, il Napoli, ragazzi, io sto vedendo che ci sono tante critiche per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia ha fatto una prima parte di campionato probabilmente overperformando lo scorso anno. Nella seconda parte del campionato, di bonus per stare al fantacalcio se ne sono visti pochi, cioè non ha più segnato, non ha più dato neanche un assist, però comunque resta un giocatore devastante. Ha preso due cartellini gialli l'ultima giocata contro il Genoa, fa la stessa identica giocata due volte passando tra due e poi lo buttano giù, lì a quel punto non è neanche
soprattutto se ha, no? Poi la palla un po' più avanti non deve partire dalla metà campo propria, secondo me è anche questione,
sì,
di sistema,
di meno,
certo,
chiaro,
di pressioni, chiaro, aspettative indubbiamente anche di lui.
Arrivi più lucido, arrivi un po' più brillante sotto porta. Osimhen le sue occasioni ce l'ha avute, la differenza è che l'anno scorso come toccava il pallone segnava, quest'anno sta prendendo pali e traverse è stato un po' meno cattivo, no? Freddo sotto porta. Col Bologna non sarà una partita facile, perché il Bologna ha costruito secondo me una squadra intelligente, è guidata da un allenatore molto in gamba, perché Thiago Motta, ragazzi, sveglio, è un ottimo allenatore, ma non lo scopro di certo io, e soprattutto adesso ha diversi giocatori, cioè si è rinforzata molto bene, perché hanno questo Christensen, il terzino sinistro, che comunque si fa molto bene la doppia fase, cioè uno che difende già su un buon livello considerando la Serie A, ma è anche uno molto propositivo, è uno che crossa tanto, è uno che arriva sul fondo. Hanno Zirkzee, che secondo me quest'anno può veramente fare l'anno della, non dico definitiva consacrazione, ma quasi, perché è cresciuto molto l'anno scorso proprio grazie a Thiago Motta, è stato gestito molto bene da Thiago Motta quando di fatto ha avuto il coraggio di mettere praticamente fuori rosa senza mai spiegarci bene il perché un certo Marco Arnautovic. E Zirkzee già in queste prime partite ha fatto vedere di essere un giocatore di grandissima qualità. C'è un altro giocatore del quale io ci ho messo veramente poco a innamorarmi, che è Carson, che ha preso la 10, che consente a Motta di giocare con moduli differenti, perché può fare 3-1, ma può fare anche 1-2, ma può fare anche 2, cioè lo ha detto lui Motta, che Carson può seriamente giocare vicino a Zirkzee, e in quel caso tu vai a costruire una coppia di attaccanti molto mobile, molto tecnica, molto qualitativa, che può mettere in difficoltà. Centrocampo sono forti, Ferguson l'abbiamo scoperto l'anno scorso, è un giocatore tanto 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 interessante. A centrocampo hanno preso Freuler, che lì con Moro e con Edischer fanno tanta legna. Non sarà facile, ma il Napoli può prosperare, mettiamola così, no? L'entusiasmo per questa vittoria comunque sofferta, ma tanto, tanto, tanto importante, ripeto, non solo dal punto di vista della classifica della Champions League, ma anche proprio dal punto di vista della testa.
Assolutamente sì, Bologna ha fatto un'analisi perfetta del Bologna, che è una squadra rinforzata, obiettivamente, al di là della perdita di Arnautovic, anche in difesa, questo Beukema è interessante.
Forte Beukema, io ero andato a commentare la prima che ha giocato, mi sembra, col Cagliari.
Stavo per chiederti questo, tu hai visto Bologna-Cagliari, Bologna ha vinto, quali sono anche, però ci sono punti deboli di questa squadra?
I punti deboli, diciamo che in questo momento Poscia mi è sembrato un po' meno centrato, meno fuori fuoco rispetto alla passata stagione. Poi vabbè, l'anno scorso è stato il difensore, ha fatto l'attaccante perché ha segnato parecchi gol. Li può infilare, i due centrali sono molto solidi, sono molto rocciosi, e secondo me Osimhen dovrà fare parecchio a spallate per trovare spazio, però al tempo stesso non sono neanche velocissimi, quindi per quello ti dico un Lindstrom a Bologna contro il Bologna.
Anche perché, mi correggimi se sbaglio, Thiago Motta sicuramente non concederà profondità esagerata ad Osimhen o all'Instrom, a chi per lui, però non è che difende a 10 metri dal portiere, no? Il Bologna ha una...
No, assolutamente. Assolutamente. Loro sì, chiaro, concedere ripartenza al Napoli significherebbe partire sotto di 2 gol, no? Però
se li segnano, sì. Se li segnano, sì.
Esatto,
infatti, battuta.
No, ma infatti la pausa era dovuta a quello, perché l'ho pensato anche io.
Vedi?
Parti 0-2, però in questo momento obiettivamente si fa anche un po' di fatica a segnare. È la partita giusta per cercare conferme, ripeto, perché poi il Napoli tanto criticato in queste settimane, e ci sta, però mi ha detto anche male, cioè magari non ha, sì. È chiaro che il Napoli dell'anno, io ragionavo su questo fatto, qual è l'unica differenza tra il Napoli di quest'anno e il Napoli dell'anno scorso? Kim, detto che Kim probabilmente in questo momento è il difensore sul podio dei difensori più forti, sì, del mondo, perché è andato al Bayern Monaco, ha fatto un ulteriore salto di livello, no? Da tanti punti di vista, e si è preso subito la maglia da titolare. Lui e Upamecano sono la coppia centrale, con De Ligt, non uno qualunque, panchinato proprio per Kim. E Kim, ragazzi, fino a 2 anni e mezzo fa, ma chi lo conosceva? Non lo conosceva nessuno. Quindi ok, hai perso Kim, ma per il resto il Napoli è lo stesso. E allora sicuramente ci sono dei problemi dal punto di vista strutturale del gioco, e in questo forse Garcia avrebbe potuto provare a essere un po' più smart, un po' più furbo, e dire: sai che c'è, la squadra dei Spalletti funzionava come una macchina perfetta, prima di andare a metterci del mio cominciamo così come avevamo finito l'anno scorso. Dopo, piano piano, io non vorrei che invece lui si sia fatto un po' prendere la mano e stia inserendo dei discorsi tattici che un pochino sono andati, no, a inceppare qualche meccanismo, sì, 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 che era stato oleato alla perfezione nella passata stagione. Ma per il resto, ragazzi, la squadra è la stessa: Zielinski, Lobotka, Anguissà, Kvaratskhelia, Politano è andato via Lozano, ma non è che Lozano poi l'anno scorso abbia fatto così tanto spesse volte la differenza, no? Il buco grosso è dietro. Leggevo stamattina che l'unica partita che il Napoli aveva giocato l'anno scorso con Juan Jesus e Ostigard, coppia centrale in difesa, è stata quella di Coppa Italia con la Cremonese, e ci ricordiamo com'è andata, no?
Sì, purtroppo.
Quindi si fa anche fatica poi a prendere. Ostigard, secondo me, è un difensore fortissimo, magari non da Napoli, magari non da prima fascia, ma ha pagato il fatto che non gioca da quant'è che non gioca Ostigard una partita titolare, una partita importante, una partita così, cioè i ragazzi vanno anche, no, un po' inseriti gradualmente, però inserimento per inserimento, a quel punto hai fatto un investimento su Nathan, faccelo vedere Nathan.
Sono d'accordo con te, caro Davide. Chissà, domenica non credo, perché senza Camani sarà complicato, vedremo, sì, con l'Udinese. Intanto è davvero stato un piacere parlare con te di calcio, lo faremo ancora, se ti farà piacere.
Molto
intanto volentieri, grazie.
Molto volentieri, grazie a voi. Ciao,
un caro abbraccio a Davide Polizzi, collega giornalista e telecronista di Sky. Saluto Massimo Vignati, che ha fatto ancora una volta sino a domani a Sant'Agata sui Due Golfi col mitico Museo Maradona, in viaggio con Dios, museo viaggiante Diego Maradona, famiglia Vignati, ingresso libero, andate ragazzi, sono dei cimeli fantastici, pazzeschi, di Diego Armando Maradona, dalle 10 alle 22 alla congrega del Santo Rosario, Santissimo Rosario di Sant'Agata sui Due Golfi, quindi anche in un proscenio, in un panorama fantastico. Poi che tra un po' con Emanuela Castelli avremo aggiornamenti sulle condizioni di Caiuste e di Rachmani. Intanto sul sito del Napoli, sscnapoli.it, ci sono tutte le info per accesso di tifosi con disabilità. Sono stati aumentati i posti, ne abbiamo parlato, nei settori anelli inferiori, tribune, distinti e curve, ci sono i posti e bisogna seguire questa procedura atta a garantire un'alternanza tra le richieste tante dei tifosi disabili. Siamo in chiusura, vi ringrazio per averci seguito, un'altra ora di grande calcio con Emanuela Castelli, con Marta Sport Live, con tanti ospiti. Grazie a Tony Mollai, a Soriani regia, da parte mia a Dario Sarnataro. Per il momento è tutto, ma c'è Marta Sport Live, restate con noi.